Io non amo i biopic, o almeno non quelli moderni, in cui non si racconta una vera storia, ma il film è tratto da una storia vera. Quindi, con la scusa di parlare di un'icona, ci si dimentica come si deve scrivere una storia. È una storia fatta di personaggi, non di figurine. Ma prima di consigliarvi e sconsigliarvi un bellissimo e un bruttissimo biopic, sigla.
Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast di Frecht, la vostra miglior difesa dall'invasione di film, fumetti e serie TV. Brutte, brutte.
Uè, ciao patatoni, io sono Frecht, per chi non mi conosce sono uno sceneggiatore. Mi occupo per lo più di fumetti, ma ho fatto anche radio, teatro, anzi sono uscite le nuove date per Vegeta è morto e l'ho ucciso io, lo spettacolo teatrale che ho scritto con Gianluca Iacono. Le date sono per Milano e per Roma, il link è in descrizione, però mi sono occupato anche di altre cose, faccio anche stand-up. Questo è per chi non mi conosce e in questo podcast cos'è che faccio? Consiglio cose belle, per lo più fumetti, serie TV, film, però per consigliarvi cose belle mi tocca che parlarvi anche delle cose brutte, così per farle risaltare un po' di più le cose belle. Però prima di iniziare devo fare le classiche marchette che si fanno inizio puntata. Lo sapete che, visto che sono uno sceneggiatore, a Lucca ci sarà la mia nuova serie chiamata Underdogs. Si può già preordinare su Amazon. Vi metto il link in descrizione. Se preordinate, sono contento, così aumenta la tiratura e ci sono più soldi per me. E questa è una roba molto triste da dire, però devo fare. Il gas è aumentato, Putin non la vuole smettere con questa guerra, e quindi mi tocca pagare le bollette. E quindi, se mi date una mano, è meglio. Poi ci sarà una cosa carinissima, perché il podcast avrà più puntate e ci saranno anche degli ospiti. Molte puntate le registrerò su Twitch, il link è in descrizione. Però non vi preoccupate, se Twitch non vi piace e non volete vedervi le puntate in diretta, così da fare anche le domande all'ospite, sappiate che comunque le puntate arriveranno anche qui. Vi annuncio l'ospite di questa settimana: è Pelati e Fumetti, uno youtuber che parla di fumetti e ha più fumetti di me. Sono stato a casa sua ed era pieno di fumetti. Che voi direte, ma cosa vorrà dire? Avete presente Real Time Sepolti in casa? Lui aveva una casa enorme e non riuscivo a camminare per i fumetti in giro. Cioè, l'unica stanza libera da fumetti è il bagno. E per fortuna, anche se in realtà questa cosa qui io non è che la stimo molto. Il fumetto, la lettura da bagno, è una lettura che va usata, perché sul bagno io ho fatto le migliori letture, perché lì sei veramente libero dalle brutture del mondo, e senza le brutture del mondo si può finalmente contemplare la bellezza senza essere disturbati. Per questo io sono per le letture da bagno. Le letture da bagno sono importantissime, anzi fanno parte del tessuto sociale italiano, perché ricordiamoci che i fumetti Bonelli, Diabolik, sono tutti formati nati per essere facilmente trasportabili e con carta che rendesse il volume molto economico e quindi diventasse una facile lettura da bagno. Quindi noi come italiani abbiamo la cultura della lettura da bagno. Ma non ci soffermiamo troppo sulle letture da bagno, perché oggi ho molte cose di cui parlarvi. Ve l'ho detto all'inizio della puntata, vi voglio parlare di biopic. Io i biopic li odio, o almeno li odio quasi tutti, perché la maggior parte dei biopic alla fine cercano di incensare il personaggio, oppure di raccontarvi un'icona senza raccontarvela. Un esempio lampante è l'ultimo film che ho visto su Netflix, Blonde di Andrew Dominik. Ne avete sentito parlare sicuramente. Gente ha detto che è un bellissimo film, gente ne ha parlato malissimo. Ecco, io sono tra quelli che ne parla malissimo. Ana de Armas, la protagonista, quella che interpreta Marilyn, sembra una cosplayer, perché in questo film, come dicevo all'inizio della sigla, non esistono i personaggi. Allora, in questo film si vuole raccontare la storia di Marilyn, ma raccontata con un'idea che concettualmente è bella, ma non sempre un'idea bella rende un film bello. La messa in scena, la realizzazione di un'idea è tutto, e molto spesso un'idea va bene per un fumetto, ma non va bene per un film. Infatti, ogni medium ha dei punti di forza, e in base ai punti di forza di quel medium riesce a capire se un'idea è giusta oppure no. In questo caso, l'idea di Dominik non era male: prendere delle foto iconiche di Marilyn e raccontare la storia intorno, quindi creare questi episodi che insieme, collegati tutti insieme, avessero creato un puzzle che, visto nella sua interezza, avrebbe raccontato il personaggio di Marilyn. Peccato che non è così. Non è così perché il personaggio di Marilyn non viene mai raccontato, è sempre vittima degli eventi, la si vede o ridere o piangere, non ha sfaccettature, ma non è soltanto Marilyn, anche i personaggi con cui lei interagisce, i suoi compagni, i registi, eccetera, vengono tagliati con l'accetta. Arriva il personaggio cattivo che picchia e fa il personaggio cattivo che picchia, arriva il personaggio buono e fa il personaggio buono. Non ci sono archi narrativi, non ci sono evoluzioni dei personaggi, non ci sono sfaccettature nei personaggi, ognuno arriva e fa il suo ruolo, un po' come, non lo so, è qualcosa di quasi le recite scolastiche. Avete presente le recite scolastiche dei bambini? Adesso tu sei il cattivo, tu invece sei quello buono. Non vi è assolutamente tridimensionalità nei personaggi. La messa in scena, tanto raccontata, tanto decantata, è vera, è bellissima da vedere, fantastica. Peccato che non ha senso. Mi spiego peggio, cosa voglio dire? Ci sono delle scene di Marilyn meravigliose, però viene abusato il bianco e nero, alcune scene sono in 4 terzi, altre in 16 noni. Cosa vuol dire? Che a volte lo schermo è soltanto una porzione, mostra la scena e poi si allarga, quindi da 4 terzi, quindi da quadrato con le bande nere ai lati, si allunga e prende tutta la scena. Questa cosa qui veniva utilizzata in alcuni film per dare cioè una scelta registica, a volte ha per forza, se un regista è bravo, una motivazione narrativa. Nel film di Sam Raimi, Il Mago di Oz, che riprende anche l'originale, all'inizio il personaggio viene raccontato in un bianco e nero in 4 terzi, poi a un certo punto, quando entra nel mondo fatato di Oz, la telecamera si allarga, la ripresa si allarga, si colora, così da far capire che il personaggio, che prima viveva in un mondo grigio, ora ha aperto la mente a un mondo colorato. Quindi una scelta registica ha una valenza narrativa. In questo film, infatti, invece, perché io dico che è fatto male? Perché c'è un bianco e nero a volte a colori, a volte siamo in 4 terzi, a volte si apre, sono scene meravigliose. Peccato che, narrativamente parlando, non hanno senso. È come se il regista stesse facendo uno showreel. Cos'è uno showreel? È una demo dei registi. I registi, per far vedere che sono bravi, fanno una sequenza di scene che non hanno né capo né coda, le mettono insieme per far vedere: guarda i film a cui ho lavorato, ti faccio vedere una demo di quello che ho fatto. Quindi film 1, film 2, film 3, prendi una piccola scena, le metti uno dietro l'altro, da vedere non si capisce un cazzo, ma un produttore vede le capacità del regista. Ecco, Marilyn sembra uno showreel, perché ha tante scene girate molto bene, ma messe insieme, narrativamente parlando, non mi dicono nulla. C'è la scena del cinema, che prima è in bianco e nero, poi diventa a colori, e poi quando il pubblico si alza per applaudire, si allarga. Che senso ha questa cosa? Non si capisce. Oppure magari l'idea mia all'inizio è pensare che il bianco e nero è quando lei era Marilyn, a colori quando lei era Jean, non mi ricordo il suo vero nome, comunque il vero personaggio che c'è dietro Marilyn, perché nel film scopriamo che Marilyn Monroe non è il suo vero nome. Quindi pensavo che fosse, che volesse sottolineare la dicotomia tra il personaggio e la persona. Sbagliato, anche questo è stato un errore. Quindi tutto il film io lo guardavo sperando di capire il senso di queste scelte. Secondo me un vero regista non deve far sì che lo spettatore si ponga queste domande. La regia deve essere trasparente, cioè io non mi devo accorgere che c'è un regista. Il film deve scorrere, io devo prendermi bene per la storia, non capire ma perché adesso è così, ma perché è cambiato colore. E se tu sei un bravo regista, prima impari a fare un film quadrato, un film che non ha tutti questi ghirigori, e poi i ghirigori li inserisci quando sai dove metterli, perché tutti i registi sono in grado di farti un film in bianco e nero in 4 terzi, ma mettermelo dentro una scena e dargli un significato è un'altra cosa. Non sei David Lynch, che mi puoi fare un film tutto folle che non si capisce assolutamente quando è sogno e quando è realtà. E allora se sei David Lynch riesci a farlo, ma se sei Gaspar Noé con Void, allora lì diventa confusione e diventa un film brutto. C'è la differenza che c'è tra un Lynch e un Gaspar Noé in Void e in Inland Empire di Lynch, e in questo film è esattamente spiegata con questo regista Dominic, che voleva essere una persona che faceva un film artisticamente alto, ma invece è soltanto una messa in scena bellissima che però è scollegata dalla trama. Spero di essermi spiegato, adesso non voglio fare quello che parla troppo complicato, troppo sofisticato, però a volte anche la messa in scena, se poi ci pensate bene, se vedete il film vi accorgete che non è così bella. C'è il feto in CGI che mi ha ricordato Death Stranding, un videogioco, che in un videogioco ci può anche stare, ma in un film quella CGI lì che racconta questo bambino che si muove nella pancia mi ha fatto storcere il naso. Era un po', come posso dire, un po' brutto. Ecco, diciamo la verità, usiamo le parole per quello che sono. è una messa in scena a volte anche brutta. E poi c'è il peggior difetto di questo film, che sembra che lo stia massacrando, ma infatti lo sto massacrando: il fatto che voglia essere un film femminista, ma in realtà è veramente maschilista all'inverosimile, perché racconta di come l'icona è stata sfruttata, di come Marilyn è stata sfruttata da tutti, non indulgendo sulle reazioni dei personaggi a fianco, sui bavosi che la guardano, ma su di lei. Il personaggio è quasi sempre nuda e siamo noi che la guardiamo come se fossimo i bavosi, solo che non mostrandoci bavosi intorno, non contestualizzando queste scelte registiche, non la capiamo questa cosa. Cioè, si vede che l'intenzione del regista era mostrare come Marilyn è stata sfruttata, creando dentro di noi l'effetto empatia, che siamo noi che guardiamo lei che viene tipo molestata, che viene sfruttata. Ma se non mi fai vedere l'intorno, se non induci sull'intorno invece che indugiare su di lei, sul suo corpo, più che altro fai l'effetto opposto, rendi anche noi dei vecchi bavosi. E questa è una roba che dopo un po' di dopo un po' all'interno del film, come posso dire, inizia a fastidiare, perché tu ti senti quasi obbligato a far parte di questo mucchio di personaggi, ti senti quasi obbligato a molestare Marilyn, e io non la volevo molestare. Invece, quando è che un biopic è fatto bene? Di recente su Netflix non ho visto soltanto Blonde, ma ho visto anche Drummer. Siete orfani di Mindhunter? Volete finalmente tornare a conoscere personaggi profondi, strani, reali, che un film cerca di raccontarvi per quello che sono, non per quello che vorrebbero raccontarci i mass media, come si dice? Perché io adoro i serial killer, non perché sono un serial killer, ma perché, non essendo un'icona, non essendo un Freddie Mercury, quindi evitando filmacci come Bohemian Rhapsody, quando si tratta di serial killer, le persone non si fanno rosse a raccontare tutti i passaggi che hanno portato il personaggio a diventare un assassino e soprattutto tutti i lati negativi. Quando hai un'icona, sei costretto quasi, per evitare di far arrabbiare i fan, a non raccontare gli elementi bui che girano intorno al personaggio. Mentre i serial killer sono meravigliosi, ovviamente meravigliosi in termini narrativi, non in termini reali. Non vorrei mai avere un serial killer nel mondo, neanche come vicino di casa, ma proprio in generale il concetto di serial killer io non lo amo. Però narrativamente parlando, sono quei pochi personaggi che hanno degli ottimi biopic per questo motivo. Per questo Mindhunter è così bello, anche se falso. E invece Drummer è così bello perché il regista non ha avuto paura in questa serie di raccontare un personaggio così mostruoso, perché non penso che qualcuno si offenderà dicendo mi hai trattato male Drummer. Drummer per molti è conosciuto come il cannibale di Milwaukee, il mostro di Milwaukee. Chi è Drummer? È un assassino, e in questo serial killer si nasconde quasi una faccia brutta dell'America, una faccia razzista, perché questa serie, oltre a raccontare i personaggi di Drummer, racconta anche l'intorno, tutti i personaggi che hanno ruotato intorno a lui e di come la giustizia americana, perché Drummer attaccava in un quartiere di neri, come la giustizia americana avesse due pesi e due misure. Un qualcosa che per molti è stato toccato soltanto in leggerezza dalla serie, ma secondo me è giusto che lo toccasse con leggerezza, perché questa cosa qui è solo un contorno, solo un intorno alla faccenda Drummer. Un Drummer che è stato interpretato da Evan Peters, che chi è Evan Peters? È Quicksilver di X-Men, ma ha anche recitato in American Horror Story, che ahimè io non ho visto, però tutti mi hanno detto che è bravo lì. Che adesso vi racconto una piccola chicca: Evan Peters insieme ad Aaron Taylor Johnson ha fatto Kick-Ass. Evan Peters e Aaron Taylor Johnson in Kick-Ass erano migliori amici. Evan Peters ha fatto Quicksilver in X-Men. Aaron Taylor Johnson ha fatto Quicksilver in Age of Ultron. Quindi io adoro tantissimo quando c'è quel meme: il migliore amico di Quicksilver è Quicksilver. Perché non sa chi Quicksilver è un supereroe velocissimo, tipo il Flash della Marvel. Ora, quello che mi piace di questa serie è che racconta questo mostro senza cercare di giustificarlo, un po' come il pessimo Jeremy Renner, poverino, non è colpa sua, era l'attore che ha interpretato Dahmer in Dahmer e il cannibale di Milwaukee, un film degli anni 2000, invece cercava di raccontare più il lato umano di questo personaggio, che Jeremy Renner è ovviamente occhio di falco nella Marvel. Mi fa piacere come tutti i personaggi della Marvel prima o poi vanno a finire a fare gli assassini, ovviamente nei film. Però devo dirvi che questa serie mi ha colpito fortemente, perché io sono un grande fan di Dahmer, e il primo episodio ci parte raccontando chi è il mostro di Milwaukee. Si parte dalla prima vittima, cioè dall'ultima vittima. L'ultima vittima in modo di raccontarci esattamente chi abbiamo davanti. Perché se ci avesse raccontato la storia partendo dalle origini, molti di noi ci si sarebbero potuti annoiare e dire che me ne frega mai di questo personaggio, chi è questo Dahmer. Invece, partendo con L'ultima vittima, noi partiamo già sapendo chi è. Se tu non conosci Dahmer, vedi il primo episodio e sai chi hai davanti. E posso dirvelo che il primo episodio sembra quasi un film, perché ha un inizio e una fine. E io, anche se conoscevo Dahmer, perché mi sono visto tutti i documentari, conosco l'assassino perché mi sono appassionato dopo averlo visto banalmente in South Park. A un certo punto c'è una puntata in cui vengono evocati tre assassini cattivissimi, tra cui c'è anche Dahmer, quindi ho detto, ma chi è questo qua? Fammelo andare a cercare. E quindi, anche se io sapevo come andava a finire, anche se sapevo le vicende, mi ha spaventato a morte, perché Evan Peters diventa proprio quel personaggio. E questa serie non ha paura di raccontarci questo mostro. E anche se io sapevo tutto, anche se io adoro gli horror, sono stato teso tutto il primo episodio. Dal secondo invece, boom, si torna indietro e si cerca di raccontare come una persona può diventare un mostro. È qualcosa di raccontato in maniera magistrale, perché si va avanti, indietro col tempo e si raccontano diversi episodi, diversi assassini di Dahmer, raccontandoci dietro cosa ha portato questo personaggio, questo essere umano, a diventare un mostro. Perché è stranissimo Dahmer. Dahmer non è un assassino normale, non è uno che ammazza le vittime e se le magna e basta. Questo qui era folle perché aveva imparato dal padre a sezionare gli animali e voleva creare degli zombie. Lui voleva tipo lobotomizzare le sue vittime, perché per la paura dell'abbandono dei suoi genitori lui voleva che le persone non andassero più via dalla sua vita. Quindi catturava le persone e cercava di renderli inermi, cercando di buttargli dell'acido in testa per renderli lobotomizzati ma vivi. Folle. Io ho visto anche c'è anche il personaggio che fa il padre, che è fantastico quando scopre il figlio che mostro è una scena meravigliosa. Più che altro ti fa paura non tanto quello che vedi, ma le motivazioni, e capire che questa è una storia vera. Cosa può succedere quando neghi l'amore a qualcuno e come questo cerchi poi in maniera malata di riprenderselo. E poi questa serie fa un po' come Narcos. In Narcos intanto ci sono degli inserti reali per far capire che, oh zio, guarda che questa roba qui è vera. E infatti è stranissimo vedere come ci sono alcuni personaggi che sembrano sopra le righe e subito dopo vediamo la telefonata reale di quello che è avvenuto e capiamo che no, è proprio così. Quindi questo telefilm, questa serie è un biopic perfetto, perché racconta la persona, non racconta il personaggio, non lo romanza, non c'è edulcora per darci una visione finta, perché se racconti una storia finta allora bisogna esserci le regole di una serie normale. Ci deve essere l'evoluzione di un personaggio, mi devi raccontare una storia, anche se inventata, anche se ispirata a una persona vera, come in Blonde. In Blonde questa cosa qui non viene fatta. Oppure fai come in Dahmer, che tu mi racconti esattamente quello che è successo, perché non c'è peggior, cioè non c'è miglior sceneggiatore della vita. Se volete un consiglio, già che ci siamo, di Dahmer, io vi consiglio anche il fumetto My Friend Dahmer. My Friend Dahmer è di Gribaudo, lo sto leggendo qui che c'ho il volume in mano, ed era una vecchia etichetta, non ho capito bene come funziona, adesso non mi spiega, di Feltrinelli. Adesso è nata Feltrinelli Comics e non si trova più tanto in giro, ma vi posso dire che se andate nei mercatini, se andate al Libraccio oppure su IBS, lo trovate a metà prezzo. My Friend Dahmer racconta Dahmer attraverso i suoi compagni di scuola. Questo fumetto è nato come storia breve, ha avuto talmente tanto successo che il tizio, che è un vero compagno di scuola di Dahmer, è andato a chiedere in giro ai suoi amici che erano a scuola con lui di raccontargli aneddoti sul personaggio per raccontarvi Dahmer alle superiori. E Dahmer alle superiori era un cretino, cioè era già strano all'epoca, cercava di divertire i suoi amici imitando una persona con disturbi mentali, in modo da creare scompiglio, un po' come in Lars von Trier nei film Idioti, dove sono questi personaggi che fanno finta di essere stupidi, di avere tipo dei problemi cognitivi, per creare scompiglio nelle persone davanti, nelle persone che si trovano a dover vivere le situazioni che questi personaggi vanno a creare. E quindi è stranissimo vedere non solo l'approfondimento di come è nata la storia, perché all'interno del fumetto prima c'è tutto un bellissimo preambolo in cui vi raccontano la storia, la genesi di questo fumetto, le recensioni, ma un'altra cosa che mi è piaciuta di questo fumetto: non solo racconta il dietro le quinte del mostro, il mostro nelle versioni naturali, il mostro nella versione compagno di banco, ma racconta la racconta attraverso uno stile di disegno underground, e a me è sempre affascinato come l'underground, cioè lo sporco, sia molto simile a fumetto comico. Quindi prospettive non rispettate, facce strane, un disegno molto, non dire, dire particolare è brutto, perché particolare non è una vera parola, particolare vuol dire tutto, vuol dire niente, quasi, come posso dire, caricaturale, ecco, caricaturale è più specifico, cioè questa roba, questa roba caricaturale che sembra quasi comica, sembra quasi dei personaggi irreali, ma questo è irrealtà, non so come dirlo, questo irreale nella messa in scena del disegno, queste prospettive non rispettate, esaltano ancora di più la follia dei personaggi, lo rende ancora più inquietante più che comico. È assurdo come, in base al contenuto, una roba ci possa sembrare comica e invece in questo caso ci sembra spaventosa. Quindi un fumetto che secondo me va comprato, va acquistato, non solo per conoscere il personaggio, ma proprio perché come fumetto è un ottimo fumetto, per la messa in scena, per quello che racconta e soprattutto come lo racconta. Quindi oggi vi ho consigliato anche un fumetto, perché da un po' di tempo che non parlavo di fumetto. Ora vi, ragazzi, vi dico, spero che questa puntata vi sia piaciuta, vi dico soltanto una cosa: se vi piace condividete la puntata, seguitemi sui social, perché su Io Sono Fracket, tutto attaccato, Io Sono Fracket su Instagram, sto cercando di portare i contenuti che porto qui nel podcast, quindi vi consiglio film, vi racconto dietro le quinte, e presto uscirà una striscia disegnata da Boban Pesov, scritta da me su Drummer, verrà pubblicata sulla mia pagina Instagram e sulla pagina Instagram di Boban, faremo il post insieme. Quindi se volete continuare a conoscere fumetti, serie belli che vi posso consigliare, o anche curiosità su questo mondo della narrazione, seguitemi anche su Instagram. Non lo faccio per raccontarvi la mia vita, perché è noiosa, io leggo fumetti, chissà che divertimento, dite voi, però almeno ve li consiglio come sto facendo nel podcast. Quindi se il podcast vi piace, seguitemi, altrimenti non vi preoccupate, va bene così, vi voglio bene lo stesso. Vi mando un forte abbraccio, spero che questa puntata vi sia piaciuta. E niente, ci vediamo alla prossima, che sarà brevissimo, anzi su Twitch, link in descrizione, oppure qui, perché sarà con Pelati e Fumetti. Quindi mi sembra proprio un ottimo piano.
Avete ascoltato Consigli Non Richiesti. Se volete restare aggiornati, seguite Fract sui suoi social. Tutti i link sono in descrizione. E se vi è piaciuta, condividete la puntata. Oggi abbiamo vinto una battaglia, ma insieme possiamo vincere la guerra contro le opere brutte.